laureando. Ciao a tutti, la voce nasale che vi sta parlando è quella di Andrea Fioravanti. State ascoltando la prima puntata di Laureando. Il Laureando è un programma di approfondimento cinematografico nel quale parleremo di un film di ieri ed uno di oggi. Se volete seguirci su Facebook, la nostra fanpage si chiama in modo originale Il Laureando. E la replica sarà domani, venerdì, alle 6:30. E nel caso perdeste questa puntata e la prossima, keep calm, siamo in podcast. E non potevamo che iniziare questa prima puntata del Laureando con un film che ha fatto epoca, Il Laureato. L'anno è il 1967. Facciamo un attimo un po' il contesto storico per capire gli spettatori dell'epoca, il film ottenne un grandissimo incasso al botteghino, e in che situazione stavano vivendo. In Grecia si era appena instaurata la dittatura dei colonnelli. Israele stava combattendo contro l'Egitto la brevissima guerra dei sei giorni. Per gli amanti dei Beatles, il gruppo di Liverpool pubblicò Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno degli album simboli della musica rock. Invece per i fan del comunismo morì Che Guevara in Bolivia. Perché parlare del Laureato? Beh, ovviamente perché questo programma si chiama Il Laureando e ci sembrava la cosa più intelligente iniziare con questo film. E poi perché è uno delle pellicole cult degli anni 60 che anche adesso, tra i cinofili e non, richiama qualche suggestione. Beh, innanzitutto la domanda principale è: chi è il regista? Il regista è Mike Nichols, autore di un film precedente l'anno prima che si chiamava Chi ha paura di Virginia Woolf. Vi invito a rivederlo. Un cast di attori abbastanza importante, con il marito e moglie più famosi della storia del cinema, Elizabeth Taylor e Burt Lancaster. Il film aveva destato alcune perplessità perché, come si dice in gergo, era un film troppo verbale, e quindi Nichols, nel Laureato, è come se avesse voluto far vedere che lui, il regista, lo sapeva fare. Negli ultimi anni un film che si può ricordare di Mike Nichols è Closer, del 2004. Il regista, il cui nome mi piace tanto e ripeterò, Mike Nichols, vinse per questo film la regia, come l'Oscar per la miglior regia. Ma ora passiamo agli attori. Dustin Hoffman. Beh, Dustin Hoffman, che tutti ricordiamo in Rain Man e altre pellicole, fu protagonista di questo film. Ma la cosa più divertente, che in molti non sanno, è che lui innanzitutto aveva 30 anni. Quindi prima aveva fatto solamente il cameriere a Los Angeles. E per seconda cosa, forse ancora più importante, in questo film si rivelò un grandissimo attore. E all'età di 30 anni dovette far finta di essere un laureato, ma la prova più difficile fu quella per la sua compagna di viaggio, chiamiamola così, Anne Bancroft, molto famosa negli Stati Uniti d'America, ma che all'epoca nel film aveva solamente 6 anni più di lui. Ovviamente ci fu un grande lavoro di make-up, ma non vi anticipo nulla e vi dirò tutto dopo, quando vi parlerò della trama. Un'altra attrice di cui dobbiamo parlare è Catherine Ross, scusate il termine, ma se non lo pronuncio bene, evidentemente, perché dopo questo film non ha fatto granché, ad eccezione, questa è solamente una pillola per tutti i cinefili, Donnie Darko, il ruolo della dottoressa. Vi invito a rivederla e fare oh. Bene, parliamo allora di questo film. Film, dicevo, ancora del 1967. Sono anni in cui sta per nascere una contestazione che poi arriverà in Europa, ma soprattutto in Francia e molto, molto dopo in Italia. È un film quindi che venne utilizzato dagli esponenti del movimento come il protagonista in questo caso, scusatemi, venne utilizzato come supereroe. Ho parlato di supereroi perché il protagonista si chiama Benjamin Braddock. Ora, non bisogna essere cultori della Marvel e di Stan Lee per sapere che la maggior parte dei supereroi nei fumetti hanno le iniziali del nome e del cognome che coincidono. Basti pensare a Peter Parker, eccetera. Il protagonista del nostro film è Benjamin Braddock. Ora, a tutti gli ascoltatori verrà in mente una domanda. Sì, va bene, hai detto tutto, ma la trama? Ok, accetto il vostro consiglio e ve la espongo. La trama è naturalmente il ritorno a casa di laureato, non sappiamo in quale università precisamente, che è interpretato da Dustin Hoffman, il cui nome, appunto, come dicevo prima, è Benjamin Braddock. Ritorna a casa, a Pasadena, in California, quindi il contesto sociale è di un'America ricca, realizzata, che manda i propri figli alle università, ma lui torna e già vediamo dalla prima scena, nello sguardo, il primo piano del regista, vediamo che ha uno sguardo spaesato. Ritorna a casa, i genitori si dimostrano molto più immaturi di lui nel festeggiare, nell'esaltare le sue doti, ma lui sembra essere estraneo a tutto questo. Il film si snoda lungo un tema cruciale, cioè quello dell'adulterio, ma anche di un certo complesso che definiremmo, prendendolo dai greci, edipico. Perché? Perché il centro della trama è questa, la relazione, fuori da tutti gli schemi perbenisti e conformisti, tra il nostro protagonista e Mrs. Robinson. Ora, molti di voi, se conoscono Simon & Garfunkel, sanno che questa canzone, Mrs. Robinson, fa parte della colonna sonora. E Mrs. Robinson, perché parlare di lei? Beh, innanzitutto perché era impensabile per l'epoca che una donna potesse usare, passatemi l'espressione, toy boy, di avere un amante, soprattutto un laureato. Perché dovete sapere che la maggior parte dei film precedenti, parlo di tutti i film degli anni 40, 50, 60, imbalsiti, teatrali, che vi fanno sbadigliare il sabato sera quando li vedete su Rete 4, per chi non esce fuori, si basavano tutti sul concetto di uomo forte e donna debole. Un riferimento? Un film di cui parleremo nelle prossime puntate, Casablanca, con Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. La donna debole che si soggiace all'uomo forte. Questo film è un film di rottura, perché per la prima volta Anne Bancroft, quindi Mrs. Robinson, gioca con il suo amante, impacciato, conformato, imbranato, goofy, ditelo come vi pare, ma insomma il laureato. Il nostro Benjamin, schiacciato in questa conformata società americana, in questo rapporto adulterino con Mrs. Robinson, si innamora della figlia, Miss Robinson, Elaine. La frase del film che vorrei rimanesse impressa nella vostra memoria quando lo vedrete, se lo vedrete o rivedrete, è quando lui e lei si incontrano al primo appuntamento. Naturalmente il rapporto è osteggiato dalla madre e si arriverà in un finale che adesso vi dirò. La frase però importante è lui dice a lei, e quindi insieme condividono questo essere schiacciati dalla società, e lui dice a lei: è come se partecipassi ad un gioco le cui regole per me non hanno senso. E quindi è questo che verrà utilizzato come il manifesto di una società che Benjamin non è un personaggio violento, non è il tipico sessantottino parigino che va a spaccare tutto in piazza della Bastiglia, è semplicemente un individuo che sta cominciando a farsi domande. Ultima cosa, il finale naturalmente ve lo rovino, non godo in questo, ma è interessante dirvelo, è un punto interessante per quanto riguarda la storia della cinematografia e soprattutto della storia della cultura. C'è un matrimonio, naturalmente Elaine è costretta a sposare un altro, lui fa una lunga corsa e questa è la prima volta nella storia del cinema che viene utilizzato nella corsa una cosa che è molto cara a Fausto Brizzi, il regista del Notte prima degli esami, cioè durante la corsa mettere una canzone. In questo caso la canzone è quella di Simon & Garfunkel, Mrs. Robinson. Il finale, lui che sbatte le proprie mani contro il vetro, ed una cosa che dal punto di vista cinematografico è assolutamente interessante: l'unica voce che lei sente è quella sua, ma fisicamente non potrebbe perché è oltre il vetro, invece non fa sentire allo spettatore quella di chi le è intorno. Perché? Perché non è importante la voce di quello che è intorno, ma è la voce di colui che si ama. Ora non voglio essere troppo sdolcinato e vi dico semplicemente il finale, in modo cattivo lo so, mio direte, il finale del film, loro vanno in un autobus, quindi simbolo del andare via verso un'altra meta, quindi hanno rotto gli schemi contro tutti perché la madre osteggiava il matrimonio della figlia, hanno scoperto il tradimento, tutti ce l'hanno col caro Benjamin ed Elaine nell'autobus, primo piano, i due sguardi, da prima contenti, felici, un sorriso potente che scema sempre di più, perché un conto è fare la rivoluzione, ma poi che cosa si costruisce?
Un film di oggi.
Parliamo di tutti i santi giorni.
Ho cercato nei poeti.
Film nelle sale di Paolo Virzì. Allora, Innanzitutto parliamo del regista. Paolo Virzì è uno dei pochi grandi registi che ha ereditato i principi cardine della commedia all'italiana. Alcuni dei suoi titoli, se volete spulciare su internet o YouTube e altre cose: Ferie d'agosto, uno dei suoi film che contrappone gli intellettuali contro i caciottari, alla Grande Fratello, anche se il Grande Fratello era ancora di là da venire. Ovo sodo, che parla di un ragazzo di Livorno, il suo processo di crescita, Tutta la vita davanti, il problema dei call center, il lavoro, e L'ultima grande fatica, prima di tutti i santi giorni, La prima cosa bella, nel quale recita una bravissima Micaela Ramazzotti, tra l'altro moglie anche del regista. Allora, una delle cose da notare, la prima che vi viene in mente, è il fatto di questo passaggio Roma-Livorno, Livorno-Roma. Ogni volta che Virzì fa un film, o lo ambienta a Roma o lo ambienta a Livorno. Parliamo anche dei protagonisti. Molti di voi saranno fan di Filippo Timi, le donne per la sua voce suadente, gli uomini perché non vogliono dire qualcosa contrario alle loro ragazze. O perché ho citato Filippo Timi? Non c'entra assolutamente niente con Virzì, ma c'entra con il protagonista del film Tutti i Santi Giorni, Luca Marinelli. Avete presente il film La solitudine dei numeri primi? Ecco, Luca Marinelli faceva la parte del protagonista, mentre Filippo Timi faceva la parte bellissima, tra l'altro, del clown. Vi invito a rivederlo. Invece la protagonista, Tony, il cui vero nome naturalmente non è Tony, anche perché sennò sarebbe da ammazzare i genitori, parlo per le donne, si chiama Federica Victoria Cagliozzo, nome tipicamente del nord, no scherzo, è una ragazza siciliana, che tra l'altro non fa di mestiere l'attrice, ma la cantante. Virzì cercava i suoi protagonisti per questa commedia che lui definisce una commedia buffa, ma che adesso vi dirò. L'ha trovata su YouTube, cercava una colonna sonora che fosse dolce, lei si può dire, scusatemi non sono un grande esperto, ma si potrebbe definire soul. Vi invito a rivederla, Tony scritta Thony e non Tony come giocatore. Parliamo del film. Allora, il film si basa su un libro che si chiama La Generazione. Direte, è il solito film di Virzì nel quale si parla della tematica del lavoro. Non proprio. L'autore del libro La Generazione è il leader dei si chiama Simone Lenzi, è il leader dei Virginiana Miller, che tra l'altro hanno anche firmato la colonna sonora. E tra l'altro un altro autore della sceneggiatura è Francesco Bruni, che molti di voi diranno chi è, ma se avete visto il film Scialla saprete che lui è il regista. Allora, ovviamente non è mia intenzione spoilerare quale sia la trama, però vi dico quali sono i punti più importanti del film. Il rapporto tra due giovani, magari non così tanto giovani, sulla trentina, Guido e Antonia. Guido è intelligente, colto, amante dei martiri cristiani. Spero che questa cosa non vi scoraggia ad andare nelle sale. E lei invece è Antonia, lavora per una società di prestito di auto negli aeroporti. Quello che bisogna dire è che il loro rapporto è un rapporto tra opposti. Voi direte, ma è il solito film italiano? No, perché in questo caso sono opposti, ma in qualcosa che non, che non riguarda i valori fondamentali. Nei valori fondamentali sono personaggi molto simili. In questa società caotica vogliono trovare il loro spazio, il loro piccolo nido. Parliamo di Guido. Guido è il classico personaggio di Virzì, cioè l'eroe gentile. In questo caso si è proprio esagerato in questa gentilezza. In alcuni passaggi, se vedete nel film, sembra anche troppo, anche di fronte a qualcosa che succederà, ma non vi dico niente. Dicevo, la tematica dell'eroe gentile, come il Piero Marsani di Ovosodo, il Tanino di Manevis di Tanino, oppure Marta di Tutta la vita davanti, sono tutti personaggi che vengono attaccati dalla vita, ma che rispondono con la gentilezza e con il loro animo. Naturalmente il film è un tipo di commedia che ha delle imperfezioni. Il finale è molto bello, però è qualcosa di già visto. Ma in un panorama come quello italiano stravince sulla distanza. Come si dice, in un mondo di ciechi il guercio è re, e in questo caso Virzì ci vede benissimo, solo che ha qualche grado di meno rispetto a una vista completa. Il MacGuffin è un termine inventato da Alfred Hitchcock ed è una delle tecniche cinematografiche più usate nei film di spia, ma soprattutto in tutti i film del cineasta inglese. Per esempio in Psycho e in Intrigo Internazionale. Che cos'è? È un elemento, può essere un oggetto, un'idea o addirittura in molti film degli anni 90 un chip, un oggetto che ha un'importanza cruciale, attorno al quale tutto il film gira. Per fare un esempio, ho citato il film Psycho di Alfred Hitchcock, dove il MacGuffin è una borsa da $40,000 che la protagonista prende dall'agenzia di assicurazioni e che la porterà verso il motel. A noi non interessa nulla di questa borsa, anche se per la protagonista sarà molto importante, ma ci serve per traghettarci all'interno di questo motel.